Buongiorno San Paolo. Dagli studi di Piazza Benedetto Callisto a San Paolo, benvenuti nella Pineta degli Italiani in Brasile. Tutte le settimane ti portiamo in giro per parlarti di storie, luoghi, imprese e persone alla ricerca dell'identità italiana in Brasile e in America Latina. Buongiorno San Paolo, l'Italia è qui, si parte!
Buongiorno, torna a San Paolo! Bem-vindos, benvenuti, bentornati su Buongiorno San Paolo. Oggi abbiamo una puntata di ritorno perché Alessandro, dopo 2 anni, è riuscito a tornare in Brasile e a riportare il nostro podcast lì dove è nato, nella Pineta degli Italiani. Bentornato adesso in Italia però, Ale, e siamo
eccoci
qui.
Qua. Ciao Fabri.
L'Italia è qui.
L'Italia quindi. è ancora qui, non l'ha spostata nessuno.
Allora, hai fatto finalmente di nuovo un po' di mesi in Brasile.
Sì.
Un'esperienza che ti mancava e ci mancava, perché poi toccare di nuovo con mano i nostri contatti, le nostre relazioni a San Paolo, insomma, ci sono mancate.
Sì, Fabri, un po' mi fa anche strano adesso, perché ovviamente 3 mesi sono tanti e sembra di aver vissuto là alla fine, no? Quindi, però anche i 2 anni pandemici e tutta queste storie, insomma, di non poter viaggiare o comunque avere difficoltà nel viaggiare, sono stati tanti. E quindi per un podcast che si chiama Buongiorno San Paolo, non poter essere a San Paolo, non poterci andare per un po', è un po' complicato. Quindi sì, è stata un'esperienza fantastica. E magari oggi chiacchiereremo e parleremo un po' anche di questo.
Beh sì, siamo tornati, sei tornato, perché io non sono riuscito a partire questa volta, però siamo tornati alla grande. Prima grande notizia, importante notizia: abbiamo avuto le chiavi dei nostri nuovi uffici sulla Paulista.
Sì, un piccolo ufficetto, insomma, di rappresentanza, chiamiamolo così, dove possiamo andare, e tra l'altro anche c'è uno spazio dove registrare, quindi sarà fondamentale poi per tutti i nostri amici che ci verranno a trovare poter registrare con noi negli uffici, appunto, di Buongiorno San Paolo. Partendo da tutto online, fare tutto, diciamo, su StreamYard, oppure nelle camerette, così, con dei microfoni scarsi, scasci, e arrivare poi a avere una piccola dimensione, no, tua, senz'altro molto bello, è una bella soddisfazione.
Ecco, partiamo dall'inizio. Il viaggio, intanto, come è stato? Perché poi è un viaggio lungo, bisogna prepararsi, sì. E tutto, documenti.
No, il viaggio sì, è lungo, è sempre quello. Diciamo che la pandemia non ha ridotto, ha aumentato il viaggio. Quindi no, è sempre un po' stancante. Il ritorno è più stancante, di solito ci si stanca di più a tornare in Italia che andare in Brasile.
Diciamo, cambia anche un po' l'umore, volendo, no? Quando stai partendo sei tutto contento. Ma avevi la mascherina in aereo o no?
Sì, ci voleva e ci vuole ancora per un po', insomma. Però sì, in realtà, insomma, ci vuole un pochino di pazienza, perché sono sempre quelle 12-14 ore. Però diciamo che San Paolo l'ho ritrovata come era, se non anche meglio per certe cose. Ci sono tante polemiche legate alla politica, ci sono tante polemiche per la gestione del Covid, per come è stato gestito il tutto, che non affronteremo oggi, no? Perché non ci interessa a noi. Però in realtà dal punto di vista nostro è stato molto bello, è comunque un mercato in esplosione, quello del digitale, del marketing, è già molto più sviluppato che in Italia, quindi con tantissime agenzie, tantissimi produttori, creatori, insomma, di contenuti di vario tipo, tantissimi format, programmi, podcast, radio. E poi l'economia, diciamo, per quello che abbiamo visto, passa delle difficoltà, ma come le passiamo noi, no?
Sì, certo. Poi tra l'altro eri sempre o a giocare a padel, perché hai fatto un episodio sul padel, o eri a mangiare perché sei andato con diverse aziende, quindi praticamente ti hai trovato una comunità italiana, però ti sei divertito, non era...
Sì, no, i temi trattati da Buongiorno San Paolo negli ultimi 3 mesi sono tutti abbastanza simpatici, no? Sono tutti... Poi gli italiani sono ovunque là, quindi gli italiani, cioè, manca solo il macellaio italiano, però no, da Italy c'è sicuramente. C'è il tassista italiano, c'è quello che ha aperto il paddle, c'è quello che fa i consulenti, quante ne vuoi. C'è i parrucchieri italiani, c'è la fioraia. C'è una fioraia italiana, lo sapevate?
No.
C'è una fioraia italiana. Quindi diciamo che il lavoro non manca, il divertimento nemmeno. E poi la città è in grande esplosione di costruzione edilizia. E questo vuol dire che c'è una speculazione ai nostri occhi, al nostro modo di vedere, che però in Brasile io non ho mai visto la speculazione edilizia, cioè dice costruiscono, però questi riescono a venderle le case e in realtà non c'è speculazione. Cioè...
Sì, semplicemente una città che viaggia ad altri ritmi a cui noi non siamo più abituati.
Sì.
Erano i nostri probabilmente degli anni 60, in cui vedevi tutto in moto, vedevi tutto in ripartenza. E tra l'altro non solo a San Paolo, perché poi uno degli episodi più belli che hai fatto è stato quello di Jundiaí, quindi ti sei spostato anche fuori da San Paolo.
Sì. Jundiaí, sì, è stata un'esperienza bella perché Jundiaí è una città piccola, che poi piccola.
Per le dimensioni brasiliane.
In realtà è grande come Firenze, sono 400.000 persone, quindi è uguale a Firenze, perlomeno la città senza... E con una rete industriale sviluppata, logisticamente posizionata molto bene, perché è tra San Paolo e il mare e altre città importanti, e poi tantissime imprese multinazionali e non che hanno scelto la città come base: Coca-Cola, Pepsi, Saint-Gobain, la Clabin che fa papel cellulosa, no? Carta, eccetera. I nostri amici anche, no? Italiani che stanno là, ci sono tantissimi italiani che hanno scelto proprio per la logistica, no? Audere e l'Eco Prime di Jundiaí, abbiamo fatto un episodio anche su loro, e quindi è sicuramente uno stile di vita diverso, anche dettato dal, come si può dire, dal territorio, no?
Cioè, certo,
hai talmente tanto territorio su cui costruire, che tra l'altro voglio dire, Brasile ha ancora tantissimo tantissimo spazio intoccato, vergine, no? Cioè molto di più che in Europa, molto di più che in tanti altri paesi.
E poi tra l'altro è anche un'edilizia di sfruttata in vari termini, quindi da investimento, da uffici, residenziale.
Sì.
Sta funzionando, io anche per come mi ricordo di quando sono stato a San Paolo, sta funzionando ancora tutto l'immobiliare. Mancano un po' di campi di padel, ma abbiamo anche iniziato a fare.
Sì, è vero. No, l'immobiliare è esploso, i costi sono esplosi anche, quindi costa tutto molto di più di quando stavo là, vivevo là fisso, tipo nel 2015-16, i prezzi sono praticamente raddoppiati, gli immobili hanno valorizzato, si sono valorizzati tantissimo, e quindi però ci sono anche, ripeto, gli spazi, perché gli edifici vecchi non hanno un'importanza storica tranne quelli proprio storici, no? Quindi quelli del 500, 600, 800, sì, però le costruzioni piccole degli anni 50, 60
possono essere tranquillamente
smantellate, sì. No? Quindi vengono costruite tantissimi edifici di 20 piani, 30, 40, anche di più, e questo fa sì che ovviamente aumenti il giro, vendi di più, quindi è stata aperta da parte del comune una licenza ovviamente a costruire, no?
Certo.
C'era stato un blocco negli anni passati e questo blocco adesso è decaduto, quindi non sappiamo se c'è anche una speculazione da un punto di vista immobiliare, però fanno delle belle strutture con tantissimi servizi e quindi la popolazione ne ha bisogno, c'è un deficit abitativo e quindi vengono vendute.
Sì, tra l'altro proprio in termini di deficit abitativo, non proprio diciamo nella città di San Paolo, però qui in questo caso parliamo di Brasile in senso più ampio, sei riuscito a incontrare anche la CEO brasiliana di Planet Smart City, che è una società che noi italiana, che noi avevamo intervistato in uno dei primissimi, se non forse il primo episodio di Buongiorno Business.
È vero.
E avevamo raccontato questa magnifica storia della questa società che progetta e poi costruisce città intelligenti, città smart, innovative, sostenibili, ma non per una fascia elitaria di pubblico, ma per una fascia invece che ha basso reddito.
Sì, sì, è vero, è vero. Questa è stata una bellissima, un bellissimo incontro. La Susanna Marchionni, appunto, l'abbiamo incontrata a San Paolo. È stato bello perché lei è un uragano di idee, di veramente un'energia fortissima. Ed è bello perché comunque è anche il sinonimo, insomma, la traduzione del successo che sta avendo Planet in Brasile, quindi un'impresa torinese che è partita proprio dal Brasile come mercato e che sta sviluppando tantissimo anche in altri paesi, e i progetti sono veramente di impatto sociale pazzesco, soprattutto in delle zone come il nord-est, dove il deficit abitativo è ancora più grande e i servizi sono ancora più scarsi, e quindi l'esperienza è stata fantastica, sì, da un punto di vista proprio dell'incontro e di quello che poi ci ha raccontato, un episodio che trovate su Buongiorno San Paolo.
A me è venuta la lacrimuccia quando diceva che a mezzanotte o in tarda sera lei va a correre sul lungomare, mi pare che lei abiti nella zona di Fortaleza
sì,
eccetera, sì. E io ero lì che mi riascoltavo il podcast mentre correvo in centro a Torino tra un pezzo di verde e qualche palazzo.
Sì, 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 tra l'altro è una delle cose più belle, diciamo, poter correre nel lungomare, a parte Rio, no? Che poi è la città che gli italiani conoscono di più. Però poi il lungomare del Brasile si sprecano, perché Santos ha un lungomare bellissimo, João Pessoa, dove vado spesso, ha un lungomare bellissimo, Fortaleza, Recife, sono tutti belli, e quindi sì, poter correre in questi posti è fantastico.
Sì, poi l'hai detto adesso tra le righe, però non è che sei stato proprio sempre solo lì a lavorare, te ne sei andato anche a João Pessoa in vacanza.
Insomma, dai, non è che sono tanti, dai, una settimanella, 10 giorni, dai, più o meno. Dai.
E anche lì italiani comunque ce n'è in quella zona lì, non tanti come a San Paolo, però è una
sì,
zona...
Sì, ci sono, molti meno, sono più, diciamo, nelle zone tipo Fortaleza, sono tantissimi, Recife ce ne sono, Natal ce ne sono, João Pessoa, che è una città poco conosciuta in Italia, tra l'altro una delle città più antiche del Brasile, la città più ad oriente, no? Del Brasile, nella punta, e però ci sono e hanno investito. Basti pensare alla Fiat, no? La Fiat ha investito non proprio a Joao Pessoa, nello stato di fianco, però praticamente è tra Recife e Joao Pessoa, e ha costruito una fabbrica gigantesca.
E poi invece, ritornando sul discorso di San Paolo, visto che noi abbiamo anche una rubrica che si chiama Startuperos e Investidores, no? In questi mesi tu hai avuto modo di, essendo in città, di frequentare anche i vari coworking, i vari acceleratori, i posti di startup. C'è un fermento enorme da quel punto di vista lì.
Sì. Tutti gli anni fanno i record.
Gli unicorni brasiliani, ormai ce n'è diversi.
Gli unicorni brasiliani sono giganti, stanno approdando anche in Italia. Nessuno lo sa, ma stanno approdando. E sono già qua tra di noi, ci circondano tra un po', ma vengono in pace, gli unicorni brasiliani vengono in pace.
Beh, tra l'altro ne abbiamo intervistato qualcuno proprio in questi ultimi episodi. Parliamo di Nubank, parliamo di Gympass, quindi comunque società gigantesche che arrivano dal Brasile, stanno sbarcando in Europa da protagonisti. Quindi noi che un po' dall'Italia guardiamo sempre agli Stati Uniti, o a volte per alcuni mercati guardiamo all'Asia, ecco, ti accorgi che anche il Brasile sta sfondando dal punto di vista proprio dei numeri, degli investimenti, della dimensione di queste startup.
Sì, no, non si può fare l'errore di guardare alla società perché uno guarda la società e dice: il Brasile ha un deficit, ha una situazione, diciamo, talmente complessa che non si può permettere di arrivare nei mercati internazionali, o non esiste il Brasile tecnologico. Perché noi pensiamo sempre solo alla povertà, sempre solo alle favele, sempre solo a questo. Invece, dal punto di vista tecnologico, voglio dire, a parte anche aziende meno tecnologiche da un punto di vista dell'innovazione, no? Per dire, l'Embraer è un'azienda famosa brasiliana di aerei che arriva a vendere in tutto il mondo, vende in tutto il mondo. Quindi no, il mondo delle startup è sicuramente, startup che poi diventano scale up, insomma, è sicuramente esploso. Noi abbiamo tra i nostri amici e consulenti, no, anche degli specialisti come Marco De Biasi, che segue il mondo delle startup proprio dentro del Founder Institute, e noi ci sentiamo un pochino startup, anche se abbiamo forse un lato tecnologico non così, no, così pronunciato, però ci sentiamo startup nella filosofia e nel modo in cui siamo partiti, la startup asciutta, no? Cioè cercare di correre, rincorrere i costi.
Certo, però siamo anche una startup tradizionale quando si tratta di fare le pause e prendersi un caffè.
Bravissimo, facciamoci un caffè, un caffesigno oppure un...
Dopo il caffè l'ammazza caffè.
Oggi facciamo l'ammazza caffè, allora, ammazza caffè, a tra poco.
Buonasera, mi fa un caffè? Subito.
Acquisire un nuovo cliente costa in media 7 volte di più che mantenerne uno vecchio. Quindi diventa fondamentale saper comunicare con la propria community, con i propri clienti. Crea il tuo podcast per raccontare la tua impresa con i produttori di Buongiorno San Paolo.
Molto gustoso questo caffè e soprattutto l'ammazza caffè, che è un momento per noi italiani molto importante.
Sì, è importante, sì, ha voglia.
E dopo l'ammazza caffè, però noi sempre per proseguire nella nostra tradizione culinaria mangiamo sempre un cioccolatino o un dolcetto, e qui mi viene in mente che
cioccolatino, tu, se vuole.
Hai avuto la fortuna, beato te, di andare a essere invitato da Ferrero, sì, mentre eri a San Paolo, al loro pranzo, al pranzo di Pasqua.
Sì, il pranzo di Pasqua, però, in cui avevano invitato tutti gli influencer, diciamo le influencer, che erano tutte donne, e poi c'ero io.
E come al solito, beato te.
No, c'era anche la mia fidanzata, quindi non ti preoccupare. Però sì, tutte diciamo influencer brasiliane appunto, invitate a questo pranzo di Pasqua, però in cui si faceva, era un momento per ritrovarsi, tra l'altro un momento delicato perché c'era stato, no, per Ferrero a Pasqua c'era stato quel problemino, no, in Belgio, e quindi è stato molto bello perché ci hanno invitato come dei piccoli influencer, perché non è che possiamo negare, siamo dei piccoli, dei nano influencer tra Italia e Brasile, però molto specifici, e quindi abbiamo fatto anche questa bella esperienza, insomma.
Sì, però insomma, la comunità italiana a San Paolo, ecco, si vede che comunque è molto unita, è molto collegata.
Sì.
Noi ne abbiamo avuto anche un bel esempio adesso che abbiamo iniziato la collaborazione con l'Italcam, no?
Sì, lì, è bella anche quella. Sì.
Dove c'è una famiglia di imprese, una grande famiglia di imprese italiane presenti sul territorio di San Paolo. Anche noi adesso inizieremo a dare il nostro sì, apporto, sì, il nostro contributo, ecco, e anche lì ti sei sentito un po' a casa, no, tra aziende italiane.
Eh sì, la cosa bella da ricordare sempre, un mantra oramai, uno slogan, in Brasile ci sono 1000 aziende italiane, 1000 imprese italiane, un po' meno, 900 e qualcosa, sono quasi 1000. E quindi la Camera di Commercio di San Paolo, la Italcam, la Camera Italo-Brasiliana, ha un ruolo fondamentale perché dirige questi rapporti, gestisce questi rapporti bilaterali, commerciali importantissimi, e ci permette a noi di fare anche un'esperienza lavorativa di produzione di contenuti molto importante, soprattutto per i podcast, per i video, per le interviste, poi per tutta la parte dei social, perché le imprese sono quasi tutte legate all'Italia. Poi, tra l'altro, un'altra cosa, le imprese, anche quelle italo-brasiliane, sono tantissime. Per esempio, ne voglio citare un paio, no? La De Tommaso, che è un'azienda che produce, una piccola industria, una piccola fabbrica, che produce antipasti, che sono tra l'altro anche per noi è stata una conoscenza graditissima, perché abbiamo mangiato con loro.
Abbiamo, non usare il plurale.
Io ho mangiato, e Fabrizio se la prossima volta. E quindi tutte queste aziende sono veramente tante. Cioè, sono di origini italiane, sono degli anni, non so, 50, 60, di origini calabresi, di origini venete, quindi hanno tutte un trascorso italiano fondamentale. Poi, aspetta, ci sono gli italiani di oggi che sono andati là ad aprire un ristorante, ad aprire una piccola fabbrica, c'è addirittura chi ha aperto una fonderia in Brasile, a parte i gruppi internazionali, no? La Techint, che sono gruppi giganti, ma ci sono anche famiglie italiane che hanno deciso di aprire una fabbrica. Ci sono ristoranti come Crostini, ad esempio, salutiamo Augusto, un abbraccione.
Che sta esportando, il frico,
ma dice, hai scassato la Waller a questo frico, perché dice non riesco a farlo, tutti ora me lo chiedono, dice, ma hai fatto una pubblicità, a parte gli scherzi, insomma.
L'hai costretto a fare un fuori menù.
Sì, un fuori menù, sì. E quindi niente, questo tipo di rapporto è stato fondamentale, perché nel corso degli anni, ovviamente, stando in una città come questa, abbiamo conosciuto tantissimi italiani, tantissime persone alla fine che hanno delle imprese, e che poi si sono ritrovate a fare delle attività con noi, quindi no, questo è molto bello. Non so, ecco, se a Giacarta sarebbe possibile fare la stessa cosa, non so se in Thailandia sarebbe possibile, sicuramente a San Paolo è possibile, quindi ringraziamo San Paolo per questa...
Certo, no, vabbè, e la comunità italiana a San Paolo c'è, si sente, e tra l'altro noi
cerchiamo... Se forse a New York, no?
A New York, sì, ecco, forse altri posti, magari qualche città del Canada, però insomma, cercare di dar voce anche a tutti gli italiani o a tutti i discendenti di italiani a San Paolo... Ma ci vuole anche del tempo, no? Tu sei stato a San Paolo 3 mesi, però tra una comida e l'altra comunque il tempo vola, passa molto in fretta, e riuscire anche a materialmente incontrare tutti quelli che magari sentiamo durante l'anno o con cui abbiamo fatto degli episodi nelle precedenti stagioni, ecco, è sempre un po' anche tutto di corsa.
Sì, sì, no, il tempo vola, il tempo è tiranno, perché in queste città non riesci a fare degli appuntamenti, un po' anche nelle nostre, magari tipo a Roma, così non riesci a mettere 3 appuntamenti in una giornata così tranquillamente da una parte all'altra della città. Quindi no, il tempo vola veramente. Poi c'è anche una cultura, no, che influenza un po' il tempo, no? Cioè, da dire, magari hai bisogno di più tempo per fare certe cose, perché le riunioni magari ti portano a pranzo, ti portano a cena, e quindi fissare un pranzo non è come fissare una call, una chiamata su Zoom.
E poi logisticamente anche alcune aziende italiane che sono presenti in Brasile hanno alcuni responsabili, alcuni CEO, vertici aziendali, che ovviamente non sono sempre fissi lì, e quindi bisogna anche far quadrare i tempi tra quando sei stato lì tu, l'arrivo magari dell'intervistato che doveva arrivare.
Sì, è vero, è vero, è vero. Anche questo è tutta una parte organizzativa, è fondamentale, quindi anche su questo dobbiamo ringraziare tutti i collaboratori che abbiamo avuto, insomma, nel corso di questi mesi, e tutti gli amici che ci hanno aiutato, perché senza questi professionisti poi è impossibile. È un po' come questo studio, no? Cioè, ci sono dei professionisti dietro che ti aiutano per fare questo tipo di realtà, e cosa che fino a pochi anni fa non si faceva, non si pensava, perché magari facevi tutto online perché era un hobby, perché era una cosa così improvvisata. Quindi sì, oggi improvvisiamo, ma cerchiamo di improvvisare, no, con un po' di metodo.
Sì, anche con un po' di struttura. Beh, Buongiorno San Paolo è cambiato molto in questi anni, quindi dall'avventura che avevi iniziato tu a Pinheiros a oggi, in cui appunto ci rapportiamo con aziende, con associazioni di categoria, e non più solo con italiani che abitano lì, sì. Oltre ad avergli anche dato l'altro volto, no? Il volto dei brasiliani in Italia, quindi...
Sì, è vero, è vero, è vero, è vero. Sì, infatti questa cosa in realtà è un grande vantaggio, perché cioè, noi riusciamo a essere sia qua che là, e quindi essere anche in Italia è molto vantaggioso, perché prima di tutto l'Italia, non è che l'Italia rimane uguale, cambia nel corso degli anni, un po' meno, cioè un pochino più lentamente forse che il Brasile, però per dire, la gastronomia italiana, cioè domani c'è una nuova ricetta che in Brasile arriva fra 3 anni, quindi se non riesci ad adattarti o non riesci ad aggiornarti, tu ti perdi e fai ancora le bracioline come le faceva la tua nonna, cioè... E quindi voglio dire, questo è importante, perché specie nelle città dove c'è stata un'immigrazione massiccia, quindi ci sono le ricette di 100 anni fa, e quindi avere questa sponda è fondamentale, perché ti permette di scoprire la startup che a Bergamo si è buttata in Brasile perché hanno scoperto che dallo zucchero nasce, non lo so, riducono
l'impatto ambientale.
L'impatto ambientale piuttosto che
la scarpa di lana di Biella che viene utilizzata dai brasiliani.
Esatto,
questo
esatto.
Era un
esatto.
Assurdo.
Se tu stai solo in Brasile, queste cose non le puoi fare, o perlomeno non riesci a agganciarti, no? Che poi a volte succede, perché gli italiani poi si dimenticano dell'Italia o per motivi di lavoro, che devono stare sempre in Brasile, non tornano spesso.
I brasiliani stessi, tra l'altro, proprio in tempi di pandemia hanno avuto anche dei problemi a venire, sì. A venire in Italia. Ne avevi parlato in un episodio.
Sì, 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 hanno tanti problemi dei brasiliani e sono stati un po', discriminati, perché sì, venivano dal Brasile, quindi il Brasile doveva essere sto paese che infettava, e poi voglio dire, noi eravamo stati i primi a infettare tutti, poi non era colpa nostra, però e quindi niente, però ci sono dei problemi ovviamente burocratici, ci sono stati, eccetera eccetera. E poi c'è l'altra faccia dei brasiliani che vivono in Italia, che quindi hanno un rapporto con l'Italia molto più profondo, che vogliono aprire impresa in Italia o che l'hanno aperta, ovviamente molto molto minori rispetto agli italiani che sono là. Sicuramente i brasiliani che vengono per turismo sono tantissimi. Guarda, un dato dei brasiliani a Firenze: il Brasile è il quarto paese extraeuropeo più presente a Firenze, quindi Stati Uniti, mi sembra sia Cina sicuramente, poi c'era la Corea o il Giappone e poi il Brasile, quindi comunque un dato rilevante, perché uno pensa sempre agli Stati Uniti, sempre a altri paesi, e poi arrivano anche i brasiliani.
No, ma i brasiliani ci sono, ma non si vedono.
Non si vedono.
Ho avuto occasione di parlarne con un ragazzo brasiliano di Torino, altra città piena di brasiliani a mia totale insaputa, e in effetti a Torino ovviamente magari si sono anche mimetizzati con la cultura locale, quindi sono più riservati, si notano meno. Però no, non è una popolazione che sei abituato a dire guarda quanti brasiliani ci sono in città.
Non fanno tanto casino.
No, sono meno evidenti sia dal punto di vista dei negozi, come possono essere i cinesi che ne vedi di più, come altre attività. Si integrano molto anche dal punto di vista delle aziende, del business, della città, quindi anche della ristorazione. Ci sono diversi ristoranti brasiliani che magari non sai che sono brasiliani.
Sì, è vero. No, sarebbe bello fare un'analisi di tutte le comunità, no, non italiane, e capire quali sono quelle più imprenditoriali, quelle più di investitori, quelle di più lavoratori, no? Perché i brasiliani a Milano, tu mi dicevi, no, che hanno addirittura comprato, dei brasiliani hanno acquisito delle discoteche o dei locali famosissimi.
Sì, due delle discoteche più importanti di Milano sono di proprietà di un brasiliano. E lo stesso vale poi, come dicevo prima, di ristoranti, che proprio per questo eterno ritorno delle famiglie italiane andate in Brasile e le nuove generazioni tornano qua in Italia, loro hanno avuto il piacere e l'interesse di studiare l'italiano, di voler tornare in Italia, quindi spesso aprono delle attività che hanno dei nomi italiani, loro all'interno parlano italiano e non ti accorgi praticamente quasi dell'accento a volte, e quindi non sai che esistono, ma ci sono.
Sì, poi non ci dimentichiamo che sono italiani alla fine,
sì.
La maggior parte sono italiani, nel senso cognomi italiani, ma anche carta d'identità, passaporto italiano. Quindi l'integrazione è molto molto più semplice rispetto a un egiziano, rispetto a un arabo, no? Cioè, molto molto più facile l'integrazione.
Sì, il tema del visto, del passaporto, dei brasiliani, del passaporto italiano è anche uno degli altri nostri temi più toccati nel podcast, ne abbiamo parlato diverse volte. direi che siamo alla frutta. La frutta brasiliana.
Non abbiamo una frutta, ma
non abbiamo una carambola, una papaya.
Avevamo la bananigna, ma l'abbiamo lasciata a casa. Cavolo, avevamo la bananigna e ci manca anche il caffesino.
Io resto un grande amante dell'açaí.
Dell'açaí.
Che tra l'altro in Italia comincia a vedersi
l'açaí
anche quello.
È qui.
L'açaí.
C'è in Italia, dai.
C'è in Italia. Diciamo che la frutta brasiliana, a parte insomma che ha un altro sapore, però ci sono proprio dei frutti che qua non arrivano. Siamo riusciti a importare di tutto negli anni e nelle epoche, però quando vai lì, appunto, ci sono questi colori, queste forme.
Quelli veri, no? Cioè, quelli... Sì. No, ma molto buoni, però l'açaí si trova. L'açaí si trova in Italia abbastanza facilmente, insomma.
Alessandro, quindi bentornato.
Non mi sento a mio agio, perché di solito faccio io le domande, oggi le hai fatte tutte.
Mi hai invertito le palle.
Sento l'ospite.
Vorrà dire che la prossima volta parto io per 3 mesi in Brasile.
Ecco, ti piacerebbe.
E poi facciamo la puntata del podcast.
No, va bene. Comunque l'esperienza è veramente, veramente bella. È un'esperienza di vita e di business anche. Da fare, se non si fa quella di business, comunque si può fare quella di vita, quindi andarci in vacanza o per curiosità, e se si fa quella di business ancora meglio, no?
Certo. Infatti noi abbiamo chiamato una parte del podcast Buongiorno Business.
Esatto. Va bene, grazie ancora, grazie a te, grazie a voi cari amici ascoltatori, come sempre, quindi
l'Italia
è qui. Un abbraccio. Ciao,
abbraccio.
L'episodio di oggi è stato offerto da Dollare. Se sei in Brasile e stai cercando una casa di cambio che lavori con efficacia, trasparenza e agilità, allora Dollare è la tua scelta. Richiedi subito il tuo preventivo su www.dollare.com.br. Hai bisogno di cambiare? Rivolgiti a Dollare.